Ed eccoci tornati a questa sorta di riflessioni sul bordo dell'Apocalisse, nome ovviamente estemporaneo che tentiamo di dare a queste appunto riflessioni del tutto estemporanee. Quella che vorrei proporre ora, quello che vorrei proporre ora, è un racconto che ha scritto un compagno non meglio identificato. Sulle situazioni appunto che si vivono sul bordo di un'apocalisse più o meno confusa, in quel limbo tra l'essere qualcosa e il non essere nulla, ma soprattutto su quel in quel limbo maledetto che è il precariato esistenziale. E qual è la situazione di precarietà esistenziale peggiore che si può ricordare per una persona se non la propria adolescenza? Con questo cioè non c'è nessun rimando diretto ad un'adolescenza particolare, si tratta di un insieme, credo, di avventure collettive che ognuno di noi può aver vissuto in qualsiasi momento della sua vita, che si configurano nello specifico come problematiche appunto di per sé, mettiamola così, problematiche che hanno fatto ragionare l'autore di queste pagine nel momento in cui si trova esposto alle intemperie. E qui possiamo fare un ragionamento, ma magari lo faremo dopo, sull'ambiente universitario come una sorta di buco nero, attorno al quale fondamentalmente la vita scivola, invece che cioè, vi fluisce attorno invece che attraversarla. Il racconto non ha titolo, tenteremo diciamo, di ascoltarla in sottofondo un pezzo dei Mogwai, e tentando di dargli un senso a questo racconto. E allora partiamo. Il pezzo è Helicon One dei Mogwai e tentiamo invece di costruirci sopra un discorso. E allora. Mi hanno costretto a vivere qui. Fosse stato per me, non l'avrei fatto. Ci hanno costretti ed ogni anno è peggio. Ogni anno un motivo di meno. Non dico per restare, ma anche solo per passarci. 24 anni e un po' di sale negli occhi. Ho cancellato a rate l'inquietudine, licenziato il senso di inadeguatezza, messo in cassa integrazione le solitudini. Ma il capitalismo spettacolare, cognitivo, post-fordista, non licenzia mai veramente nessuno, così come non assume mai veramente nessuno. Continuiamo ancora a far parte del processo produttivo. Altro che rifiuto del lavoro e tempo dell'ozio. Se rimango qui è solo per delicatezza, ma fa male e basta. Ci siamo fatti troppo male in questi anni poco metallici, ma troppo meccanici, coi nostri sorrisi a denti alterni. E la gente che abbiamo incontrato è di quella che pretende per sé onori che non è disposta a cedere, che naviga su internet col cellulare, per i siti porno, e non paga le tasse perché stussata a me camarati. Però poi paga Sky e si lamenta se il treno arriva in ritardo o se la strada è bucata. Chissà se tornerà l'inverno di 5 anni fa e l'illusione che tutto questo potesse essere classe, moltitudine, democrazia telematica. La gente non ha comprato i computer per scardinare il sistema, ma per chattare su MSN, su Facebook. E i nostri canali IRC sono rimasti tristemente vuoti e tristemente muti. Ed anche noi. Maledettamente, di più sapere che qui è peggio che altrove. Brucia questo mare di provincia che non è diverso dal mare da città, perché i muratori bevono peroni anche a 30 km da qui e sversano il loro materiale tossico nelle stesse discariche abusive. Ci siamo fatti male tanto e la nostra generazione è uguale alla generazione di merda che ci ha invaso i treni coi giubbini e le scarpe tutte uguali, che ci ha rubato le Kefi e le Converse, che tanto adesso sono Nike e neanche le mettiamo più. E li odio. Chissà quando farà di nuovo tanto freddo da non poter masticare più la rabbia ed il livore. quando tornerà ad essere separato il piacere dal dolore e potremo ricominciare ad essere onesti col mondo. Chissà se lo è stato mai qualcuno, così, in generale. Vorrei avere quel margine di tolleranza necessario per parlare con la gente, con le persone comuni. Vorrei avere quella capacità di evangelizzare gli incolti, ma sono sempre stato troppo ermetico. Sono incapace di gente con il sole 24 ore sotto al braccio per far notare che sono ragionieri. I ragazzini incontrollabili e già egoisti. Perché i bambini non sono tutti uguali ovunque. I nostri sono solo dei piccoli adulti, rancorosi ed egoisti. O siamo forse noi a non essere che grossi e grassi bambini. Il fatto è che non c'è soluzione di continuità tra noi, i nostri figli, quelli che non avremo. I nostri genitori ci hanno fregati, ci hanno foraggiato oltremodo pur di toglierci il futuro, perché restassimo in eterno i loro unici figli, ed ora si lamentano del fatto di non avere più i loro adorabili bambini. Non sono mai stato adorabile, sono sempre stato troppo autonomo e rabbioso. Che tutti i ricordi di un figlio sono vittime dello stesso processo di santificazione di quelli di un uomo morto, perché bisogna uccidersi i bambini per essere genitori di se stessi. Che si faccia a meno di uccidere i propri genitori reali è un problema del tutto contingente. Abbiamo miseramente fallito ciò per cui siamo stati costruiti. Sarà successo mentre scolavamo una birra, mentre ostruivamo il traffico, o mentre ci radevamo male per sembrare più trasandati di quanto l'essere trasandati ci facesse sembrare. Magari è successo mentre passeggiavamo coi pantaloni rotti e le scarpe bucate, in mezzo alla neve, con una stramaledetta maglia dei Nirvana tatuata sul petto, a parlare a stracazzo di punk senza capirci un cazzo. Magari mentre provavamo a suonare insieme i Clash, mentre veniva fuori una cosa a metà tra i Meganoidi e una batteria di pentole che cade sul pavimento. E facevano male le orecchie, ma niente che una Benson non potesse ottundere col suo alito di fabbrica. Mentre immaginavamo posti ipotetici dove allocare i nostri ideali attaccati con lo scotch ad uno striscione che dicesse siamo qui e stiamo obbligando a vederci. Ma eravamo noi a non vedere, troppo impegnati a rimpinzarci di surrogato farinacei del senso critico e di discorsi catatonici sul cinema coreano, sulle mille forme del mio odio per l'arte di Hirsch e di rifiuto dell'arte contemporanea. Come se poi, fate salve fugherare, fossimo mai usciti, fossimo mai andati veramente da qualche parte. Beh, fin qui il racconto. Il racconto che credo testimoni di un'orfanitudine, di un essere orfani, di un essere spettatori di uno spettacolo che si è già dato, come morte. Un'apocalisse, appunto, un'apocalisse nel senso di un cambiamento. Credo che uno dei motivi fondamentali per i quali questo mondo, questo vecchio mondo, stia finendo è perché non abbiamo più un destino, non abbiamo più una speranza, non vediamo più un fuori che valga la pena di vedere, un fuori che valga la pena di considerare, un fuori con cui valga la pena di confrontarsi. Abbiamo troppa paura e troppa poca speranza. E non stiamo parlando di una speranza escatologica, non stiamo parlando della salvezza, stiamo parlando della speranza di riuscire a fare qualcosa. Neanche di un entusiasmo, non c'è proprio più il margine necessario per riuscire a svegliarci la mattina, per riuscire a vestirci, per riuscire ad uscire di casa avendo un progetto. Brucia, dice il nostro compagno, sapere che qui è peggio che altrove. E in effetti è vero, perché qui è peggio che altrove. Provate voi a svegliarvi la mattina e a ritenere che Napoli possa cambiare, che questo paese possa avere qualcosa di normale, che questo paese possa avere qualcosa di positivo. È un'impresa trovare il coraggio per alzarsi ogni mattina e andare a fare quello che dobbiamo fare, figuriamoci per fare quello che vorremmo fare. Siamo ingarbugliati e intrappolati ad una retorica che ormai non punta che alla ripetizione dell'identico. Veramente siamo in un orizzonte autoreferenziale, ci parliamo addosso, ci piangiamo addosso e spesso e volentieri non riusciamo neanche a capire esattamente dove siamo collocati dal punto di vista dell'esistente. E il collocamento e l'ubicazione sono altri problemi, cioè diciamo, quello del collocamento e dell'ubicazione è un altro problema grosso che abbiamo come generazione. Siamo veramente riusciti, sono veramente riusciti a distruggere qualsiasi cosa ci fosse prima, e ho paura che non torneranno mai quegli inverni di 5 anni fa, e quell'illusione. L'illusione che un adolescente inevitabilmente ha rispetto al mondo, delusione ed illusione insieme. Siamo sul bordo di un buco nero. Questo buco nero si chiama precarietà, si chiama precariato, non inteso come qualcosa che ci coinvolge professionalmente, ma come qualcosa che ci coinvolge realmente da un punto di vista esistenziale. Tutto questo meccanismo enorme chiamato capitalismo, chiamato post-fordismo, chiamatela come cazzo vi pare, ma insomma questo orizzonte produttivo ci ha abituati ad un'incertezza radicale, ci ha abituati ad un'incertezza che non ha più niente di vero. Noi non ci muoviamo nell'orizzonte del vero, ci muoviamo sempre nell'orizzonte di un falso mediato o di un'immediata falsità. La nostra paura e il paradigma sicurtario si muovono esattamente su questa scorta, ed è esattamente per questo che noi viviamo nella paura. È un febbraio strano quello che si lancia davanti a noi, e vediamo succedere tante cose nel mondo. Eppure ci sembrano sempre le stesse. Gaza esplode, magari esplode di più rispetto a prima, ma brucia. Ma non succede niente, non cambia nulla. Viene eletto un presidente di colore, ma fondamentalmente la crisi economica non si arresta. Perché c'è questa crisi? La domanda rimane inevasa. La domanda non rimane inevasa perché soprattutto abbiamo questo senso di inquietudine dominante, persistente, ubiquo. Forse la risposta è da cercare più nel nostro modo di approcciare i problemi. C'è un crack, c'è stato un capitalismo, questa società ha fatto un passo più lungo di quello che poteva fare. Ci siamo indebitati più di quanto potevamo indebitarci, e il nostro debito col mondo non lo possiamo più saldare. Di cose da dire ce ne sarebbero milioni, però il problema non è dirle, il problema è a chi dirle. Mi rendo conto che oggi, senza farsi un minimo di pubblicità, non si riesce neanche a raggranellare 10 ascoltatori. Siamo pochi, e probabilmente molti di voi avranno lasciato accesa la radio giusto per tenerla accesa, e non vi sento e non ci siete, quindi probabilmente è inutile anche continuare a parlare. Vi chiedo venia, ma proverbiale logorrea si arresta di fronte al soliloquio, per cui vi faccio un regalo, se ci siete ancora, vi faccio ascoltare un altro pezzo dei Las Vegas, e però qualcuno mi dice che c'è, sì, ma forse non vale la pena. La questione è molto molto semplice, non c'è l'uditorio, non partecipa. Ecco, il problema è anche questo, la mancanza di partecipazione, la delegare a qualcun altro. Ormai siamo su questo, siamo fermi a questo. Non ce la facciamo più a delegare. L'abbiamo visto anche durante le elezioni, l'abbiamo visto anche durante tutti i processi elettorali che il mondo occidentale mette in campo. La questione è fondamentalmente quella. Non è più tempo di delegare a qualcuno, sarebbe tempo di partecipare, ma non c'è più tempo, siamo fuori del tempo, non riusciamo neanche più a pensarlo il tempo, e quindi chiaramente abbiamo tutte le difficoltà del mondo ad essere connessi con quello che stiamo facendo. L'essere connessi con quello che stiamo facendo è la nostra capacità di intervenire nei processi reali. La realtà ormai è qualcosa di completamente fittizio, l'abbiamo detto, è qualcosa che viene completamente delegato al campo di chi la realtà la produce, a chi produce i fatti, perché è un orizzonte che premia soprattutto la comunicazione. Chi c'è decide, e l'aver deciso è come l'aver fatto. La questione è quella, il fare o il non fare. prenderl'armi, opporvisi con, prenderl'armi contro questi mali, opporvisi e distruggerli, diceva Shakespeare nell'Amleto. Ed era il monologo, tanto ed era il monologo di Amleto, no? Essere o non essere, questo è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire e oltraggi di fortuna, o prender l'armi contro questi mali e opporvisi e distruggerli. Il problema è che, è che il soggetto amletico è un soggetto essenzialmente anarchico, è un soggetto essenzialmente solitario. Comunicazioni di servizio, scusate. È un soggetto sostanzialmente autonomo, ma il problema è che non fonda nessun tipo di comunità, non fonda nessun tipo di comunicazione umana. È un soggetto, appunto, che nell'impressione della sua follia trasmette una sorta di messaggio a se stesso. Non è possibile trarre, non è possibile un discorso conseguente dal discorso di Amleto, non è possibile un discorso che faccia effettivamente, a cui faccia effettivamente seguito una pratica. Non è un discorso che carico, appunto, di una conseguenzialità, è un discorso che finisce in se stesso, fondamentalmente autoreferenziale. Per questo prendere le armi contro questi mali, opporvisi e distruggerli non può essere il solo Amleto. Per l'uccisione di qualcosa, di un intero sistema, c'è bisogno di una comunità, inevitabilmente di una comunità. Questa non si dà in questo momento, è una comunità che viene, una comunità da costruire, una comunità che riceve la forte impossibilità del momento. E vediamo gli effetti politici politici intesi come politica spettacolare, avrebbe detto Guy Debord, perché non ci sono processi politici reali dal basso. Nel nostro paese si è formata una forza che pretende per sé il carattere di unità delle lotte, al di là della facile battuta sulla, diciamo, proliferazione dei partiti comunisti in questo paese. È anche vero che purtroppo non abbiamo in realtà un'unità di intenti, una, appunto, comunità che sia capace di portare avanti un discorso che abbia una sua validità. Nel nostro caso il discorso comune, il discorso riguardante le cose che riguardano tutti e quindi politico, riguarda fondamentalmente un'elite monopolistica, ed è un'elite amletica che oggi si chiede il motivo del tracollo di un sistema che si basa su il debito, su una mancanza di credito. Sarà, ma io rimango convinto che ci siano dei problemi alla base di questo sistema che vanno scardinati per forza di cose. Ci saranno meccanismi di transizione inevitabilmente, ma sarà una transizione tremendamente violenta, e l'essere tremendamente violento di questa transizione difficilmente vedrà trionfare realmente una parte. Certamente le sinistre sedicenti rivoluzionarie, utilizzo quest'altro termine dei situazionisti, le politiche sedicenti rivoluzionarie, vabbè, in realtà anche di Lenin, però le politiche sedicenti rivoluzionarie sono latitanti in questo momento in questo paese. Non basta ingrandire i simboli delle falce e martello per trovarsi dalla propria parte gli operai o per trovarsi dalle proprie parti i lavoratori, né distruggerle in 4 e 4 8 come i vendoliani per riuscire ad avere il consenso. Il problema sono le costruzioni dei processi dal basso, e queste cose non si stanno neanche provando a fare. Fondamentalmente siamo in balia di una serie di soggetti poco rappresentativi, ma neanche di se stessi. Quello è il problema. Ma noi ci ascoltiamo quest'altro pezzo dei Las Vegas. Se qualcuno di voi ha intenzione di farmi continuare a parlare, me lo dica, altrimenti vi saluto qui. E allora ascoltiamo Flowers and Football Tops dei Las Vegas, che dedico ad Elisa che ci sta ascoltando, se non mi ha mandato a fanculo per averla maltrattata in quanto nostra unica ascoltatrice, insieme ad Ercolino in realtà, che ringrazio perché è sempre qui. Flowers and Football Tops, Dead Las Vegas. Vi lascio con una domanda: perché i Las Vegas sì e i Canadiens no? Las Vegas, Flowers and Football Tops. E dato che abbiamo due ascoltatori, magari se facessero un po' di spam neanche ci farebbe male, intorno a tutti quanti, magari riusciamo a contattare qualcun altro che è disposto a partecipare a questa follia collettiva. Allora ci scrivono: vi ascolto anche io e vi ascolto da Milano. Mi sono trasferita da Napoli 3 mesi fa e Radio di Massa è tra le cose più interessanti di cui oggi si dispone. Perciò continuate a parlare di politica, di letteratura, di musica, purché se ne parli ancora. E anche con un mezzo non partecipativo come la radio. Affinché ci sia qualcuno che parla, ci sarà anche qualcuno che ascolta. Beh, ringrazio... non so chi sia, Patrizia credo si chiami, la ragazza che ci scrive, la ringraziamo vivamente, la ringrazio io personalmente, perché almeno sono certo che ci sia qualcuno che mi ascolta. Beh, allora, se ci ascoltate, fate un po' di spam e magari riusciamo a coinvolgere qualcuno nella discussione. Qui c'è un po' di gente allo spazio di massa, vorrei tanto che ci fosse gente che parlasse con me, ma purtroppo vi tocca ascoltare la mia brutta voce. Tornando al discorso sulla comunità, magari, per esempio, una tra le cose più interessanti che sono state fatte nell'ultimo periodo, da un punto di vista delle esperienze politiche, diciamo così, di base, è una cosa che si chiama NPA, cioè Nouveau Parti Anticapitaliste, che è un partito francese nato dal scioglimento della Lega Comunista Rivoluzionaria. Il Nouveau Parti Anticapitaliste è un'unione, è stato lanciato, per esempio, con un processo di creazione interessante. Io giovedì ci sarà il congresso fondativo di questo partito, che è riuscito in qualche modo a coinvolgere una serie di soggetti. Cos'è il Nouveau Parti Anticapitaliste? È il nome temporaneo di questo partito politico di estrema sinistra, il cui processo di costituzione è stato cominciato dalla Lega Comunista Rivoluzionaria. Il congresso di fondazione avrà luogo appunto dal 6 all'8 febbraio e i militanti dell'NPA si augurano che esso sia la prefigurazione di un grande partito anticapitalista a livello europeo. Allora, prendiamo questa cosa. L'LCR, che è un partitino della sinistra extraparlamentare, partitino fino a un certo punto, prendeva circa il 4% alle elezioni presidenziali francesi del 2007, al primo turno ovviamente, perché poi non è riuscito ad arrivare al ballottaggio, prendeva il 4,03%, che non è, cioè, rifondazione, cioè la sinistra arcobaleno in Italia non è riuscita a pigliare questi voti. Presenta un candidato di 34 anni, ex postino, in realtà, voglio dire... Teniamo conto che non stiamo parlando dell'ultimo degli stronzi, sostanzialmente. Stiamo parlando di un candidato 35enne che ha fatto il postino nella vita e l'LCR decide di candidare quest'uomo. Quest'uomo riesce a prendere, questo partito riesce a prendere il 4,08%. Per intenderci, Sarkozy ha preso con il suo AMP, cioè Unione per la Democrazia... UMP, non ricordo per cosa sta Unione per un Movimento Unione per un Movimento Popolare, esatto. L'UMP ha preso il 31%, secondo il Royal dell'USF, cioè il Partito Socialista Francese, ha preso il 25%. Poi ci sta altra gente tipo l'UDEF, l'Unione Democratica di Francia, e il Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, che sarebbe la destra. Quindi, in effetti, l'LCR risultava la quinta forza francese. L'LCR riesce a prendere un po' di voti. Decide, a questo punto, di aprire un processo costituente per tentare di capire se esistono le possibilità di creare un partito anticapitalista francese. Cosa è successo in Italia nel momento in cui c'è stata la scissione a sinistra? La sinistra, invece di tentare di fare un discorso collettivo, ha deciso di tirare fuori dal cappello a cilindro i soliti 4-5 parlamentari che si sono fatti i soliti 4-5 partitini a cazzi loro. Ora, con tutto il rispetto per i compagni che militano in posizioni di sinistra massimalista, ma che discorso è un partito di vertice che decide di per sé di scindersi? anche i congressi che sono stati fatti erano congressi fondamentalmente aperti ai singoli militanti, quindi fondamentalmente chi voleva partecipare alle discussioni collettive doveva partecipare alle discussioni collettive iscrivendosi al partito. L'LCR ha deciso di aprire un tavolo di discussione con una serie di comitati cittadini, indire una serie di assemblee nelle singole città e lanciare dei comitati coi quali l'LCR si è confrontato su diverse piattaforme. Una delle piattaforme, tanto per intenderci, prevedeva lo scioglimento dell'LCR nel movimento, ma cosa che concettualmente sarebbe impensabile. Un partito che pone come mozione la possibilità di sciogliersi nel nulla. LCR ha fatto questo e da 3.500 iscritti militanti si è ritrovata con 10.000 persone che chiedevano di parlare per fondare un nuovo partito, un partito che si è configurato come anticapitalista. Ora, perché questa cosa ci può interessare? Perché testimonia certamente di un impegno democratico, ma che non significa impegno democratico come lo può intendere il nostro paese. La democrazia, se è qualcosa, è la capacità di dire la propria senza titolo a dirla, cioè senza doversi giustificare per dire qualcosa. Ora, questo è il nostro problema in questo momento. Ci manca la capacità di dirci senza che qualcuno ci dia il consenso per dire. E questo è drammatico se ci pensiamo bene. È drammatico perché è la classica configurazione di un sistema sostanzialmente dittatoriale. Noi non ci troviamo in un sistema democratico, compagni cari, noi ci troviamo in una oligarchia. Finché ci troveremo in una oligarchia sarà impossibile per noi decidere delle nostre vite. E come nel racconto che vi stavo leggendo, a un certo punto si sostiene questo: non sarà per niente comodo andarsene, perché non sono gli anni a pesare, ma lo scoramento, la frustrazione, le grida d'aiuto che non trovano nessuno e niente a fare da recettore. Ma siamo certi di aver bisogno di un recettore? Siamo certi di aver bisogno di qualcuno? O abbiamo piuttosto bisogno di qualcosa? Cioè di un luogo che ci accolga? Ormai si è fatta una certa ora e purtroppo abbiamo cominciato questo discorso tardi, però sarebbe bello se noi tutti ci trovassimo insieme a ragionare su certe cose. Sarebbe veramente molto bello. Il problema è che ci mancano i linguaggi. Ma come spesso si può intendere bene dai miti che fondano una comunità, noi veniamo da una tradizione che pone l'unità linguistica come qualcosa di dato e perduto. Noi siamo figli dell'orizzonte ebraico-cristiano, che in quanto ebraico-cristiano fonda la diversità dei linguaggi come punizione divina, il che è un dato di fatto. Il problema è che la tradizione cristiana ed ebraica non parte dal dato di fatto della perdita delle lingue, ma parte dall'acquisizione della perdita delle lingue. La conseguenza di questo ragionamento, però, vi renderete conto, è l'incapacità a raggiungerla nuovamente. Anche con la lingua escatologica, con la lingua di Cristo, diventa difficile raggiungere un'unità linguistica precedente. Il problema è però che noi dobbiamo col quale dobbiamo imparare a fare i conti ormai, è che la pluralità delle lingue esiste come pluralità delle lingue, e quindi tentare di trovare ciò che invece accomuna, riesce a creare un linguaggio comune. Questo linguaggio comune non si crea perché si dà, ma si crea perché si costruisce. È sicuramente un linguaggio artificiale, ma ne siamo certi? Non è necessariamente un linguaggio artificiale, potrebbe essere anche qualcosa che semplicemente ci renda capaci di parlare la stessa lingua, anche perché non esiste un linguaggio naturale. Non so se qualcuno di voi sia convinto del contrario. Tanto per esempio, uno dei linguaggi che è resistito al logorio del tempo è sicuramente il linguaggio del mito. Il linguaggio del mito è un linguaggio obiettivo, è un linguaggio che è resistito al tempo. Ecco, forse noi avremo bisogno dell'elaborazione di nuovi miti, di nuove simbologie mitiche. È in questo senso che va l'elaborazione, per esempio, che andava l'elaborazione, per esempio, di un grandissimo intellettuale come Furio Iesi, È in questo senso che va, per esempio, l'elaborazione di un gruppo di autori che hanno l'ingrato compito di sorreggere oggi la serietà di un movimento, di un terreno di studi letterario. Questo terreno di studi letterario si chiama New Italian Epic e il nome di questo gruppo di autori è Wu Ming, che significa senza nome. Sicuramente molti di voi li conosceranno. Ma la riflessione di Wu Ming intorno al mito ha un interesse enorme. Cioè, fondamentalmente, noi facciamo parte, appunto, dicevamo, di un orizzonte culturale che dice che abbiamo perso l'unità linguistica, mentre invece esiste nella tradizione, per esempio, greca, tanto per dire, il mito di Europa, la quale fondamentalmente proviene dall'Asia e fonda una comunità. Le comunità hanno sicuramente la loro base in una comunità linguistica, ma le nostre radici sono anche in delle comunità linguistiche che si sono create laddove non c'era una reale possibilità di, cioè una pregressa possibilità di comunità linguistica. La Magna Grecia si è sicuramente creata in condizioni nelle quali la comunicazione linguistica non c'era, è lì che è cominciata l'avventura filosofica, tanto per intenderci, del pensare il pensiero. È lì che ci si è interrogati sulle possibilità del linguaggio e sulle possibilità del pensiero. Lì è iniziato tutto il cammino del pensiero occidentale. Questa possibilità di pensare il pensato e di pensare il pensiero è stata una delle caratteristiche che ha reso la plurivocità della Grecia qualcosa che però facesse capo a un unico discorso. E cos'era il legame di questi discorsi? Non certo le teogonie organizzate e razionalizzate, perché questo non era la religione greca, ma proprio la proliferazione di miti, il riconoscersi come appartenenti a qualcosa di estremamente comune, che non era la lingua, ma era il linguaggio, era il discorso, l'utilizzo delle stesse parole d'ordine. Ecco, è di questo che abbiamo bisogno. È l'elaborazione a forza di un nuovo linguaggio, perché è l'unica cosa che ci può far superare l'apocalisse, la capacità di metterci d'accordo su certe cose e di lanciare ponti, perché l'apocalisse è un passaggio strettissimo che può condurci oltre l'orlo del baratro, sicuramente ci conduce oltre l'orlo del baratro, ma il problema è la direzione nella quale andiamo. Se andremo tutti a finire giù o meno dipende solo dalla capacità che abbiamo di coordinarci attorno ad un discorso. Se questo discorso è il discorso del profitto, purtroppo siamo destinati a cadere, perché è quello che ci ha portato fino a qui. Ora, è chiaro che ci può ragionare sul fatto che fosse obbligato o meno il passaggio precedente, e quindi poi si è più o meno escatologici nell'interpretazione del flusso, però è chiaro che solo attraverso il ripensamento del come si può capire il cosa. Il problema forse non è più il come siamo arrivati fino a qui, ma il cosa cercavamo per essere arrivati qui. Mi rendo conto che queste forse vi sembreranno delle preoccupazioni sul bordo dell'inutilità, forse sul bordo esterno dell'inutilità, probabilmente molto inutili. Avete probabilmente molta ragione, però io almeno sento il bisogno di ritrovare una sorta di unitarietà al discorso. Beh, vi lascio con un ultimo pezzo che siamo in tema, è dei My Awesome Mixtape, si intitola I've Lost My Language, ed è l'ultimo pezzo per me stasera, poi vi lascio un po' di programmazione libera. Vi ringrazio chi di voi ha ascoltato per l'ascolto, e vi auguro una buona e piacevole serata, sperando che qualcosa vi sia servito questo scorcio, sperando di potervi contattare nuovamente con buone notizie dal bordo dell'apocalisse. My Awesome Mixtape, I've Lost My Language. Buon ascolto. Thank you.
footsteps, learn.